Newsline sera.
18:17, la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, l'approfondimento, la storia. Però innanzitutto questa sera le notizie del traffico a Firenze, perché c'è stato un incidente all'altezza di piazza Ferrucci, quindi il traffico è bloccato, Viale dei Colli è chiuso nei due sensi tra Piazzale e Piazza Ferrucci, l'incidente a San Niccolò. Peraltro insomma, una situazione di traffico abbastanza pesante, perché il traffico è deviato e quindi c'è tutta una serie di problemi. Fateci sapere come evolve al 342-8104-111. In questi casi naturalmente più che mai siamo un servizio pubblico, ma come diciamo siete voi quelli che ci date le notizie in tempo reale, noi facciamo da cassa di amplificazione, la rimandiamo. Per cui il consiglio è di evitare quella zona, addirittura ci dicono se dovete andare da Gavinana a San Frediano passate dalla Cascina del Riccio, che è così a occhio e croce non è proprio un giro corto, però la situazione è molto complicata, ci sono arrivate più segnalazioni, 342-8104-111 se avete ulteriori aggiornamenti. Le notizie del giorno partono naturalmente dallo sciopero dei benzinai, che al momento è confermato, dovrebbe partire alle 19. Usiamo il condizionale perché è in corso una riunione a Palazzo Chigi per capire se si può sbloccare la situazione. Ancora non è emerso nulla, qualora venisse fuori qualcosa alla riunione. Ecco, l'ultima ora ci dice che la FIAB ha proposto un solo giorno di sciopero, a questo punto invece di due, ma vedremo. Comunque avremo una pagina su questa, avremo una pagina anche dedicata alla mobilità ciclabile. Oggi tante iniziative in diverse città d'Italia per sensibilizzare soprattutto sulla questione del rispetto delle piste ciclabili e della velocità, per cui la richiesta è quella di fare maggior numero di zone 30 nelle città, o addirittura di rendere in tutte le città il limite di velocità massimo 31. Parleremo poi anche della polemica, il botta e risposta al vetriolo tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il direttore degli Uffizi Heike Schmidt. Invece, per quanto riguarda l'approfondimento l'on topic di questa sera, ci occuperemo del lavoro povero in Italia, a partire dalla vicenda che ha dei contorni, insomma, dal punto di vista della ricostruzione giornalistica tutti da verificare, però ci serve come pretesto la famosa vicenda della bidella pendolare da Napoli a Milano, ok? Partiamo da quello, perché il tema vero che ci sembra sia stato un po' sottovalutato da tutti nel profluvio di commenti che ci sono stati è che quella persona guadagna meno di 1.200 euro al mese, che è una cosa, diciamo, incredibile, un paese civile. Vi daremo anche delle cifre che, quando le ho trovate, le ho verificate, mi hanno fatto un po' accapponare la pelle su come funziona il meccanismo dei salari in Italia rispetto al resto dell'Europa, quello è accaduto negli ultimi 10 anni. Insomma, dati del genere che in realtà sono stati molto poco diffusi durante questa fase, eppure l'episodio sarebbe stato, diciamo, utilizzabile proprio da questo punto di vista. Tutto questo tra pochissimo, dopo la storia.
I met the princess from Thailand again. She had grown up into a queen. Down in the abyss where the night never turns to daylight, she kept me in a Polaroid that was pinned upon her wall. Under Garuda's mirrored eye, days fly, yeah, the kids all right.
Alle 18:21 la storia vi raccontiamo questa sera, la storia del coordinamento toscano dei gruppi di autoaiuto sulle patologie croniche, una storia che è raccontata dall'ultimo volume della collana Briciole di Cesvot, proprio le malattie invisibili, a cura di Francesca Gori. Buonasera, grazie di essere con noi, Francesca.
Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti.
Innanzitutto parlaci di questo coordinamento, quando è nato, come è nato, a cosa serve?
Ok, il coordinamento toscano dei gruppi di autoaiuto è un'associazione di volontariato di secondo livello che racchiude al suo interno associazioni e gruppi che si occupano di autoaiuto. Nasce nel 96 appunto per rappresentare tutte le persone che poi si avvicinano ai gruppi di autoaiuto, che spesso non hanno un riconoscimento giuridico né sul territorio né tantomeno di fronte alle istituzioni.
Gruppi di autoaiuto di che tipo, Francesca?
Allora, i gruppi di autoaiuto, se li devo raccontare quando faccio formazione o quando parlo, chiedo sempre alle persone se hanno mai visto i film dove ci sono i gruppi, dove si dice ciao, sono Francesca e sono un alcolista.
Quelli insomma che esatto. abbiamo di fronte in tanto immaginario, no? La cinematografia.
Sì, nell'immaginario collettivo, collettivo i gruppi di autoaiuto sono questi. Però i gruppi di autoaiuto poi si sono sviluppati nel 35 in America con gli alcolisti, però poi negli anni 70 sono arrivati in Italia partendo sia dall'alcolismo o comunque dalle dipendenze, per poi approdare a tutte quelle che sono le problematiche sia di vita, come un lutto, come un trapianto ad esempio, per racchiudere come i disturbi mentali, la genitorialità, lo shopping compulsivo, tutte quelle problematiche che coinvolgono poi le persone nel contesto in cui vivono.
Peraltro abbiamo a che fare, già da quello che dicevi, con delle malattie spesso invisibili, no? Patologie poco studiate, incurabili o non riconosciute come tali. Quindi il gruppo di autoaiuto è innanzitutto un motivo, come possiamo dire, di autoriconoscimento e di confronto con altri.
Sì, esatto, attraverso il gruppo d'autoaiuto, soprattutto anche nello specifico delle malattie invisibili, servono proprio per riconoscersi e per imparare insieme come gestire meglio la quotidianità di fronte a queste patologie che poi non sono riconosciute a livello né locale né nazionale.
Anzi, alcune volte, no, capita che non si ha proprio la percezione, e per cui vengono misconosciute, addirittura le persone ne soffrono, vengono, non dico dileggiate, ma comunque vi ho detto, ma insomma vai, pacca sulla spalla, ripigliati, eccetera, eccetera.
Vengono proprio dileggiate, perché non riconoscere la malattia, non avere un riconoscimento, non avere un nome banalmente di come si chiama quello che io sento, mette la condizione di misconoscere la problematica e relegarla poi nei disturbi mentali spesso e volentieri.
Una parte del libro è dedicata specificamente alla fibromialgia. Di cosa si tratta?
Allora, sì, diciamo che c'è una parte importante che riguarda la fibromialgia, intesa come malattia invisibile per eccellenza. È una malattia chiamata dei 100 sintomi. È una neuropatia, diciamo così, che coinvolge tutti i muscoli del corpo, lasciando la persona come se ci avesse tutti degli spilli nel corpo, quindi un dolore diffuso in tutto il corpo, che però non ha, come dire, non si trova le cause, perché non c'è un esame specifico che permette di riconoscere questa malattia.
Qual è l'obiettivo di questa pubblicazione, la nuova briciola del CESVOT, dedicata appunto alle malattie invisibili?
È un obiettivo ambizioso, nel senso l'obiettivo di quello di cominciare o comunque continuare a parlare di questi tipi di malattie, come la fibromialgia ad esempio, ma non solo, il lupus, la vulvodinia, anche la stessa emicrania, in modo tale da cominciare a sensibilizzare anche non solo l'opinione pubblica ma anche la comunità scientifica che queste malattie esistono e che quindi forse va dato un sostegno alla persona a 360 gradi da un punto di vista multidisciplinare, tant'è che nel libro si racchiude non solo lo psicologo ma anche il medico reumatologo ma anche l'avvocato. Per il riconoscimento dei diritti del malato.
Nella speranza che non servano influencer, no? Per riuscire a portare alla luce questa situazione. Servono anche loro, no? Perché poi se sono utili alla causa, naturalmente parliamo della vulvo, quella lì che non riesco mai a pronunciare.
Vulvodinia
che non riesco mai a pronunciare e che è resa famosa dalla fidanzata del cantante Maneskin, se non ricordo male. Però dietro questa cosa e oltre.
Ma la stessa fibromialgia, mi sembra che ci sia diverse attrici che ce l'hanno.
Ecco, l'importante è comunque che anche le persone comuni traggano beneficio. Mettiamola così, che esatto, ci sia una maggiore consapevolezza. Dove lo troviamo? Dove la troviamo questa pubblicazione?
Allora, la pubblicazione la troviamo sul sito del CESVOT. C'è un link apposito, basta segnarsi sulla piattaforma del CESVOT, cercare la collana briciole numero 56 ed è possibile scaricarlo interamente e gratuitamente, ovviamente.
Che consiglio possiamo dare in ultima istanza, Francesca Gori, a chi soffre di una di queste malattie, di queste patologie, no, che non si vede riconosciuto, che insomma vede di non essere creduto, di non essere compreso?
Sì, io la prima battuta che mi viene è quella di cercare anche online delle persone che hanno la stessa problematica e cominciare a confrontarsi, perché spesso e volentieri ci sono anche medici competenti, o comunque no competenti, diciamo illuminati, che in realtà non relegano questa malattia solo a una malattia mentale o a quello che si dice l'aspetto psicosomatico e basta. E siccome in Italia ci sono, piuttosto che fare un giro lungo, estenuante, fra vari medici alla ricerca di quello che magari ti riconosce, ecco, cominciare a confrontarsi con altre persone che possono avere questa malattia e che ti possono dare informazioni anche.
E magari, anzi, non magari, ma insomma, rivolgersi anche al CESVOT, consultare per capire se già ci sono dei gruppi, esatto, di autoaiuto rispetto a questo. Grazie, grazie Francesca Gori.
No, grazie a voi dell'opportunità.
Ci mancherebbe. Le malattie invisibili, la nuova briciola di CESVOT. Buona serata e buon lavoro a te.
Arrivederci.
Giungono aggiornamenti dal traffico fiorentino. Giulio ci dice: c'è il caos totale, tutto bloccato, compreso Fortezza Portal Prato, non c'è un vigile. Questa è la chiosa che ci aggiunge, c'era già stato segnalato in precedenza. Naturalmente noi ridiamo le notizie che voi ci date. Di sicuro tutto nasce, a quanto pare, a quanto risulta, da un incidente in zona Piazza Ferrucci, San Nicolò, Viale dei Colli. Da lì il blocco che si sta estendendo, a quello che mi sembra di capire, a tutta la rete dei viali fiorentini. Speriamo che quanto prima la situazione si risolva. Voi continuate a darci aggiornamenti su questo, 342-8104-111. Noi andiamo con il GR di Popolare Network e poi torniamo di nuovo insieme con le notizie del giorno, i vostri aggiornamenti sulla questione del traffico a Firenze e poi l'approfondimento dedicato al lavoro povero in Italia.
Network.
Sette 31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. Ucraina, la Germania darà il suo ok all'invio dei carri armati Leopard all'Ucraina dopo la richiesta polacca. Il Parlamento discuterà domani, secondo fonti interne il via libera dovrebbe arrivare poco dopo, almeno 12 paesi sarebbero pronti a fornire circa 100 tank tedeschi a Kiev. Lo sblocco dello stallo potrebbe essere dovuto alla decisione degli Stati Uniti di inviare i propri carri armati Abrams. Secondo il Wall Street Journal, l'annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana. In Italia intanto via libera dell'Aula della Camera al decreto Ucraina, che proroga fino alla fine dell'anno le forniture di armi a Kiev. Il testo è passato con 215 voti a favore e 46 contrari di Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra e di un deputato del PD, Paolo Ciani. È confermato lo sciopero dei benzinai che inizierà alle 19, fallito il tentativo in extremis del governo di scongiurarlo. Nel pomeriggio il ministro Urso aveva convocato nuovamente i rappresentanti dei gestori, unico risultato ottenuto: una delle sigle, la FAIB, Confesercenti, ha deciso di ridurre la protesta da 48 a 24 ore. E dopo le intercettazioni di taxisti nel governo scoppia la questione balneari. L'esecutivo avrebbe espresso la sua ferma critica all'ipotesi di proroga delle concessioni e prospettato a Forza Italia e alla Lega di riformulare i propri emendamenti. La Geo Barents ha salvato 69 migranti al largo della Libia. L'operazione è avvenuta a poche ore da un respingimento della cosiddetta guardia costiera che ha allontanato con la minaccia delle armi la nave umanitaria dal luogo di un possibile naufragio per poi fare ritorno in Libia con i migranti catturati. 18:33 minuti, è tutto per questa edizione. Ci sentiamo col giornale radio alle 19:30. Tutti voi grazie per l'ascolto, a più tardi.
Sometime. 18:32, dunque, come avete sentito, sciopero confermato a partire dalle 19 per quello riguarda la rete generale, dalle 22 per quello che concerne le pompe sulla rete autostradale, benzinai chiusi, una delle due sigle, la FAIB, ha condisceso, una delle richieste era quella di ridurre la durata dello sciopero, quindi un unico giorno, però per il resto il rischio è di avere due giorni di sciopero per quello che riguarda le pompe di benzina. I rappresentanti della categoria ce l'hanno col governo e con l'obbligo di esporre un cartello con i prezzi medi a livello nazionale. Se continuiamo così i gestori spariranno tutti, questo quanto dice Tarino Millighetti, che è presidente regionale della FIGISC Confcommercio Toscana. Prendiamo 38 centesimi al litro a prescindere dal prezzo alla pompa, questo quanto ribatte il presidente FAIB Confesercenti Firenze. Federico Valacchi, sentiamoli al microfono di Tommaso Carmignani.
Ma allora, di fatto lo sciopero purtroppo è confermato, perché è vero che c'è stata una trattativa con il governo, però e questo cartello noi lo riteniamo inutile e praticamente fa passare, diciamo, il gestore da truffatore, da possessore del prezzo finale, cosa che non è assolutamente vera, perché il prezzo l'hanno le compagnie. Noi durante le trattative avevamo proposto noi di togliere questo benedetto cartello col prezzo medio con le eventuali sanzioni, perché parliamoci chiaro, un cartello in più esposto a noi non è che ci cambia la vita, ci cambia la vita il fatto che ci siano un sacco di sanzioni e oneri da fare, insomma.
Ci aspettiamo che vada avanti il tavolo, che si termini alcune cose, perché sugli impianti non è più possibile rimanere, ci vede che ci sono tutti questi. I gestori sugli impianti ce ne sono rimasti pochi, perché pochi sono scontenti e non sanno più che pesci pigliare. Qui c'è da chiudere minimo 5-6 mila impianti in Italia. Ci sono impianti che sono senza gestore da anni, che vengono gestiti soltanto in self, dalle società stesse, dalle concessionarie, e che questi sa cosa fanno? Vanno lì a prendere la benzina perché costa magari un centesimo di meno e poi vengono a farci fare servizi da noi, a controllare le gomme, a controllare i liquidi, a controllare tutto, perché purtroppo lì il servizio non esiste e di conseguenza ci mettono in crisi anche a noi, perché non la capisco. Io non posso fare come ha fatto qualcuno che hanno iniziato a far pagare il gonfiaggio delle gomme. A me mi sembra un controsenso, ma allo stesso tempo io ho la coda alla colonnina di gonfiare le gomme tutto il giorno. Il cartello è ridicolo. Non abbiamo già uno dei cartelli che siamo tutti i giorni ora, ma vogliono così, mandiamo i prezzi. Di conseguenza, se vogliono controllare i prezzi, che controllino quelli. Un altro cartello è ridicolo, anche quello lì. Se riempiono di cartelli, la gente non ci capisce più niente poi.
Vola il carrello della spesa in Toscana, 528 euro in più ad Arezzo, 517 a Grosseto, 500 a Pistoia, a Firenze, 478 euro in più nell'anno. A stilare la classifica dei rincari è stata Coldiretti Toscana sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione negli ultimi 12 mesi. L'esborso medio annuale in Toscana è di 463 euro in più per famiglia solo per l'acquisto di prodotti alimentari e bevande analcoliche. A Grosseto il tasso di inflazione più alto di tutta la regione, ovvero 12,7%, la media regionale del 12%, ultima nella classifica dei rincari sulle 10 province toscane, Pisa, con più 387 euro di rincari. La classifica degli aumenti è guidata da pane, pasta e cereali, più 160 milioni in un anno, davanti a verdura più 159 milioni e carni più 143 milioni. Rivendica e difendi il tuo spazio. Con questo slogan ha preso vita questa mattina un flash mob a Firenze, associazione, una catena umana a difesa della corsia ciclabile per strade più sicure per tutti, con concentramento ai giardini di Piazza Elia della Costa, Viale Giannotti. Sentiamo il presidente di FIAF Firenze Ciclabile, Tiziano Carducci, intervistato da Chiara Brilli e Tommaso Carmignani durante l'iniziativa.
Ecco, allora siamo all'incirca dalle 8, disposti appunto lungo la corsia ciclabile in direzione fuori città, e abbiamo occupato, diciamo, occupato tra virgolette tutto lo spazio fra Piazza Gavinana e Piazzeria della Costa, e quindi ci siamo appunto disposti lungo la linea della corsia per evitare che venga invasa quando non necessario e per proteggere dalla sosta abusiva. Devo dire che è la prima volta, diceva qualcuno che abita nel quartiere, che si vede la fermata dell'autobus completamente libera d'auto, quindi diciamo doppio risultato.
Questo la dice lunga, possiamo commentare.
Sì, chiaramente abbiamo scelto questo posto proprio perché è una delle corsie più soggetta alla sosta abusiva, anche perché appunto è un quartiere ricco di una strada ricca di scuole, negozi, e quindi diciamo i famosi 5 minuti di sosta abusiva sono sempre utili, ma spesso non ci si rende conto che si mette in difficoltà il trasporto pubblico e si espone a pericolo appunto quel ciclista che magari si sta viaggiando in strada ed è obbligato a una deviazione pericolosa portandosi al centro della carreggiata. Oggi stiamo parlando di corsie ciclabili, diciamo, quindi quello spazio destinato ai ciclisti non protetto da cordolo. L'idea è proprio che non sia l'unica soluzione per viaggiare sicuri quella di doversi chiudere dentro una pista ciclabile. In strade urbane, in strade di quartiere bisogna poter viaggiare in sicurezza, non può essere che l'unica soluzione per non essere investiti sia quella di essere protetti dietro un cordolo di mezzo metro di cemento. Quindi è anche per questo che, diciamo, una cosa in più che noi chiediamo è che le corsie realizzate nel 2020 siano estese in numero e nella città e che sia ripristinata la segnaletica.
Botta risposta al vetriolo tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il direttore degli Uffizi Heike Schmidt. L'attacco alla città con la richiesta di soldi per il museo del direttore, fuori luogo, la tassa di soggiorno è un contributo dei turisti alla manutenzione della città che non può ricadere tutta sulle spalle dei fiorentini. Potrà chiedere una tassa al contrario con una percentuale del biglietto per sostenere le spese di gestione della città. Questo quanto ha dichiarato Nardella in un'intervista al Corriere Fiorentino. Cosa ridicola che non commento nemmeno. Questa è la risposta di Schmidt. Gli Uffizi, ha aggiunto il direttore, contribuiscono moltissimo alla ricchezza di tutti i fiorentini. Con Cesare Pavese tra Memoria ed Oblio, anteprima fiorentina per La Luna ai Falò di e con Luigi D'Elia. Nel giorno della memoria l'artista pugliese presenterà all'Antella, a pochi chilometri da Firenze, la riscrittura scenica di uno dei capolavori della letteratura del Novecento. La riscrittura scenica d'opera di Luigi D'Elia e Roberto Aldorasi, in anteprima al Teatro Comunale dell'Antella, Bagnarripoli, a pochi chilometri da Firenze, venerdì 27 gennaio alle ore 21. Raffaele Palumbo ha intervistato proprio Luigi D'Elia.
Chi ama La Luna ai Falò potrebbe non ritrovare completamente La Luna ai Falò per come l'ha amato, nel senso che la sfida che abbiamo intrapreso con Roberto Aldorasi è quella di incontrare La Luna ai Falò come se lo conoscessimo oggi per la prima volta, perché dall'inizio della ricerca ci è sembrato di esserci accontentati forse della versione più partigiana, più classica, più patriottica della Luna ai Falò. È considerato un romanzo sulla resistenza, ma secondo noi no, è un romanzo sulla relazione di quest'uomo che torna nel suo paese rispetto ai ricordi e alla memoria al suo passato. Ma è un romanzo che finisce anche con un grande falò che cancella tutto. A un certo punto c'è un passaggio del romanzo che dice: forse è meglio così, forse è meglio che tutto se ne vada in un falò verde secco e che la gente possa ricominciare. Quindi è Pavese stesso, è umanamente una delle persone che, come dire, ha vissuto su di sé il dramma di che cos'è il compiacimento della memoria, del ricordo, e quindi abbiamo messo in discussione tutti questi temi. Ed è nata una riscrittura della Luna ai Falò che noi abbiamo spinto fino ad oggi e fino al futuro addirittura, dove cerchiamo di capire cosa ci direbbe Cesare Pavese oggi, il caro Cesare Pavese oggi. Quindi in questa giornata, sabato, c'è sia questa riscrittura dello spettacolo e poi nel pomeriggio c'è un incontro di avvicinamento dove cerchiamo di interrogarci su questo tema del ricordare e del dimenticare. Lo facciamo sul piano della medicina, delle poesie, della scienza, del teatro, perché a volte mi sembra che abbiamo fatto della memoria un'etichetta buona per le giornate, buona per le polemiche, buona per le commemorazioni, ma come diceva Pavese serve un gesto, poi servono gesti per uscire dalla retorica, e sembra che a volte è diventato un po' troppo accomodante la memoria.
Da sempre Controradio ti racconta cosa accade nella tua città, in Italia, nel mondo. Lo fa con occhio attento e critico, spesso fuori dal mainstream. L'informazione, la musica, l'intrattenimento. Controradio ti sveglia al mattino e con te tutto il giorno, con la radio, i social, il sito e TIFF, il nuovo canale video social. Tutto questo lo sai già, come sai che Controradio ogni anno ha bisogno del tuo aiuto. Cosa puoi fare per sostenerla? Associarti al Controradio Club. A 20 anni dai fatti, ai soci vecchi e nuovi, regaliamo in esclusiva l'edizione online di Firenze Città Aperta, l'instant book di Controradio che fu realizzato con le foto e le voci degli ascoltatori alla manifestazione del Social Forum del 2002. Fai la cosa giusta, associati alla Controradio Club. Puoi farlo sul sito controradioclub.it, dove trovi anche le nuove magliette e le shopper. Saigon, Hue, Hanoi, il delta del Mekong, luoghi che fanno tornare alla mente la guerra del Vietnam. Ad oltre 50 anni da quei fatti, il paese è oggi alla ricerca di una strada verso la modernità. Vietnam, popoli d'Indocina, è il nuovo viaggio di Controradio e Controradio Club. Dal 21 aprile al 1 maggio un viaggio alla scoperta del Vietnam e del suo popolo, le bellezze archeologiche e naturali del paese e il suo passato coloniale in compagnia di Jimmy Tranquillo. Estensione Cambogia su richiesta. Per info e prenotazioni fino ad esaurimento posti www.controradio.it/Vietnam.
Controradio.
When everybody leaves you lonely, times are western sad, and the world is falling on your head. Just remember the role you know, good or bad, come on, babe. You're gonna live tomorrow if you don't die today.
Giotta 45, il nostro approfondimento serale, lavorare per non campare, la bidella pendolare come emblema del lavoro povero in Italia, questo è il tema. Ne parleremo innanzitutto con il professor Nazareno Panichella, professore associato in sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università di Milano. Buonasera Panichella, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Partiamo dalla vicenda naturalmente di Giuseppina Giuliano, che è assurta agli onori delle cronache, la bidella che ha raccontato di viaggiare ogni giorno tra Napoli e Milano perché con il suo stipendio di 1.165 euro al mese non può permettersi un alloggio a Milano, quindi preferisce viaggiare tra Napoli e Milano per evitare questa spesa ulteriore. In realtà poi il racconto della storia è abbastanza controverso, non ci si trova sul prezzo degli abbonamenti. Comunque poi uno può chiedersi, ma è davvero una soluzione viaggiare 10 ore al giorno per risparmiare, che ne so, 100 euro, perché magari se vai un po' fuori Milano trovi qualcosa di più abbordabile, non lo so. Ma mi sembra che nella discussione il tema vero interessante non è stato trattato, perché ci siamo concentrati sui dettagli. Il tema è quello del lavoro povero, perché poi alla fine, Milano o non Milano, questa donna per fare un lavoro a tempo pieno guadagna meno di 1.200 euro al mese. E il tema del lavoro povero, oltre al tema dell'immigrazione, è proprio uno, diciamo, degli ambiti che lei studia, no, professor Panichella? Partiamo dalla questione del lavoro. In Italia oggi il lavoro è tendenzialmente sottopagato.
Sì, diciamo che l'Italia, insomma, si caratterizza anche in prospettiva comparata per avere un mercato del lavoro fortemente segmentato. che vuol dire che nel mercato del lavoro ci sono molti e diversi ed eterogenei meccanismi che sottostanno a una forte riproduzione delle disuguaglianze sociali. Quello del lavoro poco pagato sì, è uno degli aspetti principali, e anche da questo punto di vista l'Italia si caratterizza per avere dei redditi piuttosto bassi e che non sono, come ben sappiamo, in aumento, non sono aumentati negli ultimi decenni. E, come diceva lei, insomma, questa vicenda, che per certi versi diciamo anomala, un po' estrema, di questa bidella che diciamo pendola da Napoli e Milano quotidianamente, ci dà comunque la possibilità di parlare di come le disuguaglianze sociali si diciamo intrecciano con nuove forme di disuguaglianze geografiche, ecco. E, questa vicenda ci dà la possibilità di, secondo me, di mettere in evidenza un fattore molto importante, che è quello che riguarda il diverso accesso che le persone e i gruppi sociali hanno nei confronti verso la mobilità geografica. Insomma, la mobilità geografica è un investimento in migliori possibilità di vita, migliori opportunità lavorative e migliori possibilità di mobilità sociale e così via. E, tuttavia, come tutti gli investimenti, esso comporta anche dei costi, dei rischi, dei benefici attesi e così via. Quindi la mobilità geografica, diciamo, comporta per definizione un certo grado di selettività sociale.
Cosa si intende, professore, per selettività sociale? Detto che nel frattempo, diciamo così, nel silenzio abbastanza generale, in Italia si è tornato a viaggiare dal sud al nord, a emigrare come, forse non come, ma insomma, vicino ai livelli degli anni 50-60.
Sì, diciamo che la mobilità interna si sta aumentando, senza tuttavia tornare ai livelli degli anni 50 e 60, comunque c'è un aumento, diciamo, importante e considerevole nella mobilità geografica. Selettività sta a indicare che la mobilità geografica può essere una reazione a poche possibilità lavorative, a scarse possibilità di mobilità sociale. Quindi la mobilità geografica va intesa come una strategia per aggirare. Io spesso definisco la mobilità geografica come una scorciatoia per poter beneficiare di migliori possibilità occupazionali, anche se la mobilità geografica ovviamente comporta dei costi
ovviamente intensi. Dal punto di vista, mi faccio intanto salutare il nostro altro ospite, Bernardo Marasco, segreteria CGL Firenze, grazie di essere con noi, Marasco.
Grazie,
vengo subito
anche
a lei. Detto che la mobilità geografica, per l'amor di Dio, benedetta, però contraddice dal mio punto di vista un principio costituzionale, no? Che è quello dell'intangibilità territoriale dell'Italia e del fatto che tutti i cittadini dovrebbero avere gli stessi diritti, perché uno si muove in quando non ha il diritto al lavoro riconosciuto nel posto dove si trova, no? Tendenzialmente. L'altro elemento che mi sembra, lo accennava un po' il professor Panichella, e cioè i dati sono incredibili. Lo stipendio medio in Italia è 38.000 euro, fonte Open Polis, quindi una fonte molto attendibile, 38.000 euro stipendio medio, come in Spagna, in Francia 46.000, in Germania 54.000, nei Paesi Bassi 58.000, in Irlanda, che pensavamo essere molto dietro di noi, 50.000, in Austria 53.000, sotto di noi stanno la Polonia 32, l'Ungheria 25.000, addirittura la Slovenia ha uno stipendio medio di 41.000 euro. Peraltro, in tutti i paesi europei dell'OCSE, fatta eccezione per l'Italia, dal 1990 ad oggi il salario medio annuale è aumentato. L'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti dal 1990 del 2,9%. Questi sono dati davvero incredibili, Marasco, no? Cioè, quando si parla di lavoro povero, si parla di una realtà su cui la politica ha delle responsabilità enormi.
Sì, e oltretutto il salario medio non è il salario di cui stiamo parlando, nel senso che il nostro sistema è particolarmente duale, cioè nel senso che noi assistiamo a un fenomeno in cui il lavoro, che la nostra Costituzione prevede come l'elemento centrale dell'inclusione sociale, della cittadinanza, pur lavorando non si è in grado di garantirsi la propria inclusione sociale. E questo capita per una grandissima parte dei lavori, non solo nei, gran parte dei lavoratori precari, altri, rider o quant'altro, ma per una porzione invece di lavoro, diciamo, dipendente, che è una sorta di part-time involontario, cioè che fa poche ore, per esempio le pulizie o quant'altro, o comunque con forme e contratti che di fatto, anche pur avendo uno stipendio full time, non riescono a garantire, diciamo, quell'elemento di inclusione sociale che la Costituzione attribuiva al lavoro. Quindi siamo al paradosso che l'immigrazione di cui parlavate, o comunque i problemi di inclusione sociale, prima si riferivano alla disoccupazione, cioè noi dicevamo è uno scandalo che esista la disoccupazione. Noi ormai troviamo fenomeni similari a quelli che prima venivano attribuiti all'area del nero del non lavoro in un lavoro che è contrattualizzato.
E questo Marasco, è un tema enorme. Questo fenomeno pesa anche nella ricca Toscana?
Questo fenomeno è ovunque. C'è un fenomeno in cui la dequalificazione dei servizi in generale, attraverso la logica degli appalti, attraverso la logica dei contratti precari e quant'altro, produce di fatto un lavoro che ha queste caratteristiche, che è sostanzialmente presente in tutte le filiere produttive. Non è che riguarda
solamente alcuni aspetti. Panichella, professor Panichella, sì. Come possiamo porre rimedio in una situazione del genere? Perché Marasco diceva non si permette l'inclusione sociale. In realtà non voglio dire non si permette l'uguaglianza, perché sembrerebbe un termine oramai è come dire un'utopia, però certamente nemmeno le pari opportunità, che è una versione un pochino, diciamo, più moderata di interpretazione dell'articolo 3 della Costituzione.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo con voi e credo che l'area di intervento diciamo principale, a mio avviso, si deve concentrare sulla forte segmentazione del mercato del lavoro italiano, e vale a dire ovvero il fatto che ci sono gruppi sociali che ormai sono ben identificati, che hanno accesso al mercato del lavoro cosiddetto secondario, quindi quello precario, peggio retribuito, che dà minori possibilità di mobilità sociale anche in prospettiva intergenerazionale. Quella della prospettiva intergenerazionale è importante, perché vuol dire che questo diverso accesso alle aree, diciamo, più qualificate, tutelate al mercato del lavoro, poi sta alla base di meccanismi di disuguaglianza che si trasmettono di generazione in generazione. E anche per questo motivo la scala sociale italiana è molto molto ingessata da questo punto di vista. Quindi credo che si debba in qualche modo lavorare sulla segmentazione fortissima del mercato del lavoro italiano e sul fatto che la struttura occupazionale italiana si sviluppa soprattutto nei suoi piani più bassi, e vale a dire nel lavoro dequalificato, precario, spesso anche irregolare e così via. Queste sono cose molto note in letteratura che tuttavia caratterizzano negativamente il mercato del lavoro italiano e di conseguenza anche il nostro modello di mobilità sociale, ecco, che sono due fattori, questi del mercato del lavoro e delle disuguaglianze sociali, che sono ovviamente strettamente correlate.
Grazie al professor Panichella. Marasco, per chiudere, sempre tra i dati forniti da Open Police, abbiamo detto che l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990 del 3%, praticamente. Pensate che nello stesso arco di tempo, in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, il salario medio annuale è raddoppiato. Quindi mentre da noi diminuiva il 3%, altrove raddoppiava addirittura. E in paesi come l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, tra il 95 e il 2020 i salari sono addirittura triplicati. Quindi, come dire, non è che ci sia una legge scritta sulla pietra che per fare competitività bisogna abbassare i salari. Probabilmente qui bisogna riprendere in mano la materia, no? E allora, abbiamo detto, Marasco, che reddito di cittadinanza no, ora lo levano. Voi avevate proposto una mensilità in più, non ci sarà. E che bisogna fare?
Intanto bisogna partire da un ragionamento che, se noi continuiamo ad avere una parte del mercato del lavoro così povero, è evidente che diventa anche difficile immaginare che le politiche contrattuali abbiano aumenti salariali immensi, perché come sappiamo bisogna prima mettere un tappo alla parte bassa per evitare, perché è evidente che c'è una competizione al ribasso se tu hai possibilità contrattuali così basse su tutta la struttura contrattuale. Quindi la cosa fondamentale su cui bisogna partire è quello di definire il fatto che debbono esistere delle modalità per definire i minimi salariali, che vuol dire i contratti nazionali, dove non ci sono i contratti nazionali anche la legge e il salario minimo, ma vuol dire fare una legge sulla rappresentanza, cioè vuol dire che non è possibile come oggi che esistano sindacati che si improvvisano tali e che firmano contratti che non rappresentano nessuno e che sono applicabili, perché una parte significativa di questo lavoro povero passa attraverso l'applicazione di contratti con sindacati gialli. Quindi noi bisogna partire dal punto più basso, legge della rappresentanza, contratti nazionali come minimi salariali e salario minimo, perché questo è il momento, diciamo, il punto di partenza. Poi c'è tutto un tema fiscale che ovviamente non è stato preso in considerazione in questa fase, ma di redistribuzione al lavoro attraverso la leva fiscale. E poi c'è da fare una politica contrattuale seria, che vuol dire due cose: una, quella ovviamente di prevedere degli aumenti salariali e non continuare a sostenere un modello di concorrenza, come dicevate, fatto sull'abbassamento dei salari, perché quello che produce è solamente una dequalificazione sociale e del sistema competitivo stesso. Noi dobbiamo avere imprese in grado di competere come il resto d'Europa sulla qualità dei prodotti che fanno, e siccome le abbiamo, è delittuoso impoverire la nostra società socialmente e culturalmente attraverso questa politica di bassi salari.
Anche perché si fa dumping interno. Sì, prego.
Si fa dumping interno, e poi c'è il tema della precarietà, perché ovviamente se poi ognuna di queste forme contrattuali può essere aggirata attraverso forme che di fatto consentono la possibilità di non applicare tutte queste norme, è evidente che siamo da capo. Quindi quello di cui c'è bisogno è un intervento sui temi del mercato del lavoro da una parte, sui temi fiscali redistributivi e sui temi in generale delle politiche industriali, della qualificazione del nostro sistema competitivo, che vanno insieme.
Marasco, c'è bisogno di una politica del lavoro sostanzialmente.
Cioè,
non giriamoci intorno. Non c'è più un ministero del lavoro, no, in Italia.
Purtroppo le politiche le abbiamo abbandonate industriali da tempo, ma il tema è: dobbiamo scegliere se vogliamo una società qualificata che compete nell'economia della conoscenza,
o vogliamo scendere sulla gerarchia, esatto, come abbiamo raccontato, non solo europea.
Esatto.
Marasco, grazie. Bernardo Marasco,
grazie.
Segretario CGIL Firenze, buona serata.
A voi.
Nella speranza che la situazione di traffico sia normalizzata, perché non ci sono arrivati più messaggi, sono arrivati invece molti messaggi sulla questione salariale. Vogliamo parlare dello stipendio dei docenti di scuola primaria, assolutamente non congruo rispetto alle ore effettivamente lavorate, alla responsabilità. Ma io credo, caro ascoltatore e ascoltatrice, che è Sonia, che questo sia abbastanza generale, non per denigrare gli insegnanti, per l'amor di Dio, però insomma, ce n'è d'avanzo per chiunque a questo modo. Il lavoro povero con l'ambiente a salvaguardia del welfare in generale devono essere i pilastri da cui la sinistra italiana deve necessariamente ripartire. Questa cosa della sinistra deve ripartire è fantastico, mi richiama la canzone Baustelle, che ritengo geniale per quel passaggio sulla sinistra che non c'è, di cui però si discute a colazione al bar col cornetto, no? Perché sennò il modo per farla risorgere ci potrebbe essere, si potrebbe trovare, non certo al bar mangiando il cornetto. C'è la parte media, che è la maggioranza ed è povera, poi ci sono troppe differenze tra i contratti collettivi, se fai l'impiegata al commercio sei povera, se lo fai nelle farmaceutiche sei ricco. Antonella, non lo so, se lo fai nelle farmaceutiche sei ricco, di certo se lo fai nel commercio sei povero, e non solo nel commercio. Un minuto dopo le 19, vi ricordo che siamo in campagna di tesseramento e contrario club, quindi se queste trasmissioni vi piacciono, piacciono, se ritenete questa radio importante, se vi piace l'ottima musica di Controradio, l'ottimo intrattenimento di Controradio e anche se vogliamo questa modesta trasmissione, ecco, mettiamola così, non dovete far altro che sottoscrivere la tessera 2023 del Controradio Club, anche perché poi c'è la previsione del tempo, eh. Chi ve le legge come il guarino sottoscritto? Eccole qui, per quanto riguarda domani, le previsioni del tempo sono... Ah, perché poi mi è arrivato un messaggio, dice, ma quanta enfasi sulle previsioni del tempo? Ma sono importanti, perché poi, insomma, dipende da quello una nostra parte della prospettiva e la giornata di domani. Per intenderci, domani sulla Toscana il cielo sarà variabile, con addensamenti a tratti anche consistenti, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, dove saranno possibili deboli nevicate generalmente oltre i 700 metri di quota, localmente fino al fondovalle nell'Alto Mugello. I venti sono moderati da nord-est, con forti raffiche sui rilievi, i mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, le temperature in aumento le minime, con possibili però locali gelate nei fondovalle, in lieve calo invece le massime. È tutto, dopo la sigla ritroverete la Giustina, che ha compiuto un miracolo come sempre con l'ottima regia. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera. Teatro Metastasio, stagione 2022-2023. Info, programma e biglietti su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. La stoffa dei sogni, di Armando Pirozzi. Uno spettacolo di Massimiliano Civica che esplora la relazione tra padri e figli e quella forse ancora più tenace tra maestro e allievo. Dal 24 al 29 gennaio al Teatro Metastasio. Kai Campos dei Mount Kimby e Mouthwater Live al Tenax di Firenze. Giovedì 26 gennaio un nuovo imperdibile appuntamento con la musica dal vivo. Sul palco il live solo del duo inglese con il caratteristico stile basato sul campionamento loop e sonorità ambient. Uno dei nomi più collaudati della scena britannica attivo sulla prestigiosa Warp. Prima di lui Mouthwater, artista elettronico fiorentino dall'approccio polistrumentista. In apertura DJ set di Dizzy, pop, new wave e suoni della natura. Prevendite dice.fm. Le parole di Urbinec. Dal 18 al 29 gennaio a Pistoia, la prima edizione di un progetto di teatro, incontri e laboratori con artisti, con la collaborazione di scuole, librerie e teatri della città, per mantenere vivo il senso della giornata della memoria e consolidare una cultura della memoria al di là della tragedia della Shoah. Presso il centro culturale Il Funaro, venerdì 27 alle 21, La Notte, di Eli Wiese, la drammaturgia e regia Gianluca Guidotti e Enrica San Giovanni. Sabato 28 alle 21, Processo a Dio di Stefano Massini, mise en espace a cura di Ciro Masella. Domenica 29 alle 17, Le tre notti del 43 di e con Enrico Finca e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Info e programma teatredipistoia.it, prevendite online su bigliettoveloce.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma per lavori code tra Firenze Bruneta e Firenze Sud e code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In direzione Pisa code sul bivio A1-11 provenendo da Roma e da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest. Sempre verso Pisa incidente al chilometro 10 della 11 tra Prato Est e Prato Ovest. Sulla 12 un chilometro di code a tratti per lavori tra Massa e Versilia in direzione Rosignano. Entrata chiusa per lavori a Colle Salvetti in direzione Genova fino a domani mattina alle 8. Spostandoci sulla Fibili, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Si torna in onda alle 19:09 minuti. Grazie a Domenico Guarino che ritroveremo domani per la Newsline. Adesso ha diritto verso il prossimo appuntamento che è proprio con l'informazione alle 19:30 Popolare Network, l'ultima parte di Bravo chi ascolta. E mi preme ricordarvi questo appuntamento che è un nuovo appuntamento targato Controradio, Controradio Club insieme a TIFF, che presentano Tiziano Terzani, Il viaggio della vita, un nuovo documentario di Mario Zanotta dedicato al famoso giornalista e scrittore fiorentino. Il documentario è in anteprima nazionale, si tiene al cinema La Compagnia di Firenze sabato 28 gennaio alle ore 21, mi raccomando non prendete impegni. E alla presentazione del film, oltre alla moglie Angela Terzani e al regista stesso, ci sarà anche il nostro Raffaele Palumbo, che peraltro ha intervistato il regista, e l'intervista si può tranquillamente riascoltare sia in podcast ma anche in versione audio sul nostro articolo controradio.it. sono 50 ore di registrazioni audio, 15 ore di Super 8 di famiglia, 5.000 foto dell'archivio Terzani e veramente 2 anni di lavoro. Sono questi i numeri che raccontano questo nuovo film, Il viaggio della vita, dove è lo stesso Tiziano Terzani a raccontare raccontare appunto la sua vicenda umana ma anche lavorativa. Dunque, appuntamento alle ore 21 sabato 28 gennaio al cinema La Compagnia, e peraltro leggo che l'ingresso è veramente popolare, 5 e 6 euro.
Trying to indicate my state of mind, I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit, oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. And I've seen a spiral high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly. He's just a little bit freer than I. Now he's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it. And all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it. And when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a spiral get high and waste his time in the sky. Just a little bit freer than I. Down here on the ground, when you find folks are giving you the running round, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you. Mad color watchers are trying to teach you. Very few will really try to reach you. If you're lost in a stack, that's okay. Come on, black. Now I'd be the last to deny that I'm just an average guy. And don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. But when you think Joe Williams blues you, in the light of the sun you can see how they run. Oh, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I.
Ordinary Joe del grandissimo Terry Callier. Allora, questa poi è la settimana anche dell'apertura dopo 9 anni di chiusura del cinema Astra. E poi è la settimana del famoso regista sudcoreano Park Chan-wook, che viene celebrato in tutta Italia. Cioè, questa è un'operazione che riguarda cinema in tutta Italia, quindi è una settimana interamente dedicata alla sua filmografia. Si parla di Roma, di Milano, di Bologna, di Torino, di Genova e di Napoli, e anche di Firenze. L'hanno chiamata Park Chan Week, no? Giocando un po' con il suo nome, e per l'occasione i film verranno proiettati in versione originale sottotitolata. Una settimana perché cosa succede? Che il prossimo 2 febbraio esce il suo ultimo film che si chiama Decision to Live, e anche questo verrà proiettato, peraltro è in corsa anche agli Oscar. Oggi abbiamo parlato tantissimo degli Oscar. E al cinema Flora di Firenze, siamo in piazza Dalmazia, per l'occasione vengono proiettati, come nei cinema delle altre città, questi film famosissimi, tutti in versione originale sottotitolata. Per la giornata di stasera, martedì 24 gennaio, c'è un film bellissimo, Old Boy, che fu presentato al Festival di Cannes, mentre domani, mercoledì 25 gennaio, c'è Lady Vendetta, che è il terzo film della famosa trilogia sulla vendetta di Park Chan-wook. E poi c'è tutto il programma fino al film nuovissimo, il prossimo 2 febbraio. Basta andare su controradio.it. Per quanto riguarda invece la musica, ci preme sottolineare questo appuntamento live al Tenax di Firenze, dove giovedì 26 gennaio arriva Kai Campos, che è la metà di questo duo elettronico famosissimo che sono i Mount Kimby, e poi ci sarà anche il set di Mouthwater, che è un musicista fiorentino-americano che praticamente presenta il suo set molto particolare. L'intervista la potete riascoltare, se l'avete persa, anche in questo caso sul nostro sito, dove troverete tutte le informazioni su questa serata che ruota attorno alla musica elettronica. Controradio.it e ovviamente anche la newsletter sempre di Controradio. Torno alla musica soul con il soul boy francese Alexis Evans. Da ieri in programmazione questo nuovo fantastico singolo.
You can move around like this. I wanna get continua la navigazione al Teatro delle Spiagge, che dedica la stagione ai suoi primi 20 anni. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 27 gennaio alle 21 l'Armadio della Memoria. Beatrice Visibelli e Chiara Riondino in una serata evento per raccontare attraverso le drammaturgie di Nicola Zavagli l'orrore dell'antisemitismo e il riscatto della Resistenza.
Siete stanchi di aspettare il 59? Non sapete come arrivare al Polo Scientifico di Firenze? O usate la macchina ma spesso da soli? Prova Nabla Polo, il carpooling degli studenti. Entra nel gruppo Telegram Nabla Polo e diventa Nabla Polo Driver. Sarai automaticamente in contatto con altre persone che ogni giorno fanno il tuo stesso percorso. Il servizio è gratuito, realizzato dai ragazzi e ragazze di Collettivo di Scienze e Collettivo di Polo.
Contro Radio.
Stai ascoltando Giustina Terenzi.
Dal nuovo nuovissimo lavoro dei Bell & Sebastian, la formazione scozzese è tornata e questo è anche il nostro album della settimana. In chiusura volevo ricordarvi questo appuntamento per giovedì 26 alle ore 18 al Libraccio, la libreria qua a Firenze. Si presenta un libro su Franco Battiato, Franco Battiato incontri di Giordano Casiraghi. Il libro viene presentato a cura di Bruno Casini, ovviamente sarà presente l'autore, ci saranno anche David Riondino tra gli ospiti e l'ingresso è assolutamente libero. Con Franco Battiato allora io vi saluto e vi ringrazio. Vi lascio con questo brano, Il Re del Mondo, da un disco del 1979, L'Era del Cinghiale Bianco. È un disco importante perché il musicista siciliano abbandonava, diciamo, la fase sperimentale per avvicinarsi più al mondo pop e alla new wave. Grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo domani. Sempre dalle ore 16 qua su Controradio con Bravo chi ascolta. Tra poco le notizie. Un saluto da Giustina.
Con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore. Bianchi a ruota echi delle danze sufi, nelle metro giapponesi oggi macchine di ossigeno. Più diventa tutto inutile, più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa la vita ci sfiorò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.